Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini e con grande piacere ritroviamo ai nostri microfoni Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo.
Ciao.
Ciao a tutti.
Caro Michelangelo, allora l'antivigilia di questa finale degli azzurri, ti chiedo innanzitutto un bilancio del percorso della nostra nazionale, visto e considerato che insomma noi lo ribadiamo anche spesso, alla fine il percorso è giusto in un certo senso anche farlo partire da 3 anni fa, perché poi alla fine in 3 anni questa nazionale e questo commissario tecnico è riuscito a cancellare la delusione, la ferita di una non qualificazione a un mondiale fino a traghettarci quantomeno in una finale di un europeo.
Sì, sì, no, infatti il bilancio è nettamente positivo, visto che, insomma, che è un percorso netto, per fortuna non abbiamo ancora subito sconfitte, speriamo di continuare anche domenica questa situazione. Direi che insomma certamente quando le cose non sono andate bene diversi anni fa con la mancata qualificazione è normale che ci voglia un cambiamento. E questo cambiamento è stato fatto molto bene, perché ha portato bellissimi frutti.
Ecco, la nazionale gioca come una squadra di club, no? A volte questo discorso sembra molto banale, no? O quantomeno parecchio utilizzato, però credo che poi fondamentalmente sia la verità. Cioè, oggi vediamo una squadra che praticamente, diciamo, gioca un calcio come se si allenasse tutti i giorni insieme, e quindi è stato bravo Mancini anche a sfruttare il lavoro degli altri allenatori, oltre che mettere i giocatori nelle posizioni in campo giuste per le loro caratteristiche.
Esatto, credo che sia proprio un'analisi perfetta, nel senso che un bravo allenatore è quello che riesce a collocare i giocatori nella posizione giusta per farli rendere sempre al meglio. Credo che questo Mancini l'ha fatto molto bene, e poi si è creato un gruppo molto coeso, molto forte. Questo forse è l'unico segreto di una squadra di calcio, è quello di creare un gruppo un gruppo che poi alla fine si dice un gruppo di amici, è vero, è proprio questo forse lui è il segreto. Un allenatore che mette i giocatori al posto giusto e che i ragazzi siano molto uniti fra di loro, e poi si vede anche in campo questo.
Michelangelo, un giudizio, un bilancio dell'europeo fin qui di Gigio Donnarumma?
Molto molto buono, a parte il discorso del rigore, credo che contro la Spagna abbia salvato il risultato, perché se l'Italia fosse andata sotto credo che sarebbe stato difficile poi riprendere la partita. Comunque è importante avere una sicurezza dietro, e Donnarumma la sta dimostrando partita dopo partita. Insomma, anche quando gli avversari arrivano alla conclusione c'è sempre l'ultimo ostacolo da superare, che non è facile da superare, e questo è un grande merito per un portiere.
E tra l'altro nel percorso di crescita di Donnarumma, ormai insomma promesso sposo del Paris Saint-Germain, questa, se vogliamo, Michelangelo, era anche la prima vera grande occasione a livello internazionale, no? Al netto di qualche partecipazione all'Europa League con il Milan, però comunque era l'unico aspetto, no, che mancava nella sua fin qui giovane ma già bella densa carriera.
Esatto, non dimentichiamo che aveva 22 anni, ha già una grande esperienza, e poi il portiere giocando acquisisce esperienza e col passare del tempo migliora. Il portiere, meno male, è come il buon vino, invecchiando si migliora sempre, e questo insomma invecchiando nel senso buono del termine, perché si acquisisce quell'esperienza, quella visione di gioco che magari da giovane hai tanta voglia, tanta forza, e col passare del tempo magari perdi un po' più di forza, però acquisisci tutto il resto, no? Nella visione del gioco.
Ecco, io volevo chiederti invece, Michelangelo, proprio da ex portiere, quell'immagine nella quale Sirigu sta 30 secondi a parlare con Donnarumma, e gli dice qualche cosa, che Donnarumma ha detto rimane tra di noi, è un grande uomo, è un grande portiere Sirigu, e per me è stato fondamentale ed importante. Ecco, che cosa può succedere in quel momento? Cioè, il portiere più esperto che cosa dice al portiere giovane che deve portare la squadra in finale?
No, dice credo che non siano dei grandi segreti questi, no? Sono di stare tranquillo, di stare calmo, che magari non ha niente da perdere. Il portiere non ha niente da perdere su un calcio di rigore, gli avrà detto questo, stai tranquillo, magari aspetta fino all'ultimo a buttarti e buttati da una parte, guarda bene. Credo che abbia le parole che siano più comuni da dire in questo caso, vista l'esperienza di Sirico, siano quelle di tranquillizzare il ragazzo e di levargli un po' di pressione, ecco.
A proposito di questo e di pressione, Michelangelo, si può dire che la coppia Chiellini-Bonucci abbia, insomma, in un certo senso nuovamente zittito quei critici che in un certo senso hanno accompagnato comunque il percorso della nazionale e se vogliamo anche il percorso del duo bianconero, perché poi alla fine c'era qualche perplessità su come la nazionale avrebbe potuto gestire anche la presenza di grandi numeri 9 con una coppia considerata un po' sul viale del tramonto. Insomma, fin qui mi sembra che sia tutt'altro che viale, tutt'altro che tramonto.
Questo è fuori di dubbio, ma qui si sta parlando di grandissimi fuoriclasse, di grandissimi campioni che credo che l'unico handicap che possono avere questi campioni sia qualche problema fisico. Mm-hmm. Ma se passa il problema fisico, con la loro esperienza, con la loro classe, con la loro presenza, credo che diano sicurezza a tutti, e poi hanno dimostrato che forse sono gli ultimi veri difensori di un certo peso, di un certo livello a livello mondiale. Credo che, insomma, ci sia poco da dire, stanno dimostrando, e poi le motivazioni sono enormi, e questi campioni, quando sono le motivazioni forti, vengono fuori.
Michelangelo, dell'Inghilterra secondo te cosa c'è da temere? Soprattutto l'aspetto fisico, perché poi alla fine, insomma, sono una squadra che ha anche qualità, altrimenti non sarebbe arrivata in una finale di un europeo. Però è anche vero che se guardi gli 11 titolari dell'Inghilterra e gli 11 titolari dell'Italia, c'è anche una sproporzione, no? A livello proprio della corporatura delle due formazioni. Cioè, da una parte abbiamo praticamente tutti i colossi e dall'altra, insomma, noi abbiamo più che altro i due difensori e Donnarumma, ma poi siamo una squadra fondamentalmente di brevilinei.
Diciamo che quando si è troppo grandi si fa più rumore quando si cade, si dice sempre così, nel senso che c'entra tra virgolette, perché come hai detto tu giustamente, non hanno solo prestanza fisica, sono anche tecnicamente molto validi i giocatori dell'Inghilterra. Giocano in casa, hanno sicuramente qualche, non dico favore, però un occhio di riguardo in più sicuramente, però credo che la partita sia al 50%.
Michelangelo, in un contesto come quello della nazionale, quale lezione, quale eredità, quale lascito ti auguri che i club possano accogliere rispetto appunto a questo risultato, che poi va comunque, dovesse andare la finale, in controtendenza rispetto a quello che è lo stato di salute dei club? Cioè, a tuo avviso, le scelte e il lavoro di Mancini cosa insegnano al movimento italiano?
Che ci sono tanti giovani italiani forti e non soltanto stranieri, questo credo sia una cosa fondamentale, e che le società di calcio italiane debbano, secondo me, avere un'ossatura di ragazzi italiani, che abbiamo notato, e ci lascia questo forse la nazionale, che ci sono, e basta andare a scoprirli e farli giocare.
Ecco, Michelangelo, purtroppo non sarà di questa finale dell'Europeo, come non è stata anche l'occasione della semifinale, Spinazzola, la presenza di Spinazzola, che secondo me è stato veramente l'uomo europeo dell'Italia. Purtroppo ha avuto questo grave infortunio, questo tendine d'Achille, l'operazione comunque è andata bene, si spera che possa rientrare il prima possibile, però credo che Spinazzola meriti qualcosa di speciale, no? Voglio dire, una considerazione speciale per quello che ha dimostrato finché ha potuto giocare.
Sì, no, l'ha dimostrato. È stato una stagione.
Michelangelo? Ti abbiamo perso, allora ripristiniamo il collegamento con il più giovane di Tonelli.
Mentre stavamo parlando di Spinazzola.
In regia, scatenato, sul pezzo, ricordo ancora una volta, così per chi avesse magari un vuoto momentaneo di memoria, l'appuntamento per quanto riguarda la finalissima di questa edizione di Euro 2020 alle 21 nella serata di domenica, e tra l'altro per gli amanti, se vogliamo, anche della notte, alle 2, quindi nella notte tra domenica e lunedì, anche la super finale dell'edizione della Coppa America, che metterà di fronte Messi e Neymar, Argentina e Brasile, e per l'ennesima volta un classico del calcio sudamericano e mondiale. E ci sarà anche uno speciale qui su TMV Radio.
Vabbè, quello è un classico,
Nicola.
Sì.
Avrebbe anche un senso farlo partire alle 24, tra l'altro, visto la partita col fischio d'inizio ora italiana alle 2 di notte. Sei in grado di gestire una lunghezza così ampia, ecco, di diretta?
Non credo di riuscire a farcela, però se mi dai una boccia da un litro e mezzo di caffè assolutamente potrei resistere. L'abbiamo ritrovato
Michelangelo. Eccoci qua. Eravamo rimasti a Spinazzola.
No, Spinazzola, sto dicendo che ha dimostrato tutto il suo valore in questo europeo, ma già dimostrato, ripeto, nella Roma. È un crescendo di stagione in stagione per questo ragazzo, che è sicuramente importante per lui. Dispiace non vederlo in queste partite importanti, perché ci siamo creare un elemento di posta, magari da punto sarà altrettanto all'altezza.
Ecco, Michelangelo, rimani in questa posizione perché prima ti abbiamo riperso e adesso ti sentiamo decisamente meglio. Proprio tornando al discorso che tu facevi prima, no? Sul discorso ci sono tanti giovani italiani. Ora ce n'è uno che è un po' meno giovane, ma che, diciamo, dal punto di vista della carriera della Serie A lo possiamo definire un giovane, e sto parlando di Giovanni Di Lorenzo, che è la conferma di quello che stavamo dicendo prima. C'è questo ragazzo che giocava prima nel Matera, poi è passato all'Empoli, è arrivato al Napoli, addirittura titolare in un europeo così importante come quello dell'Italia. Quindi vuol dire che se si va a guardare anche in categorie inferiori rispetto alla Serie A, quindi penso alla B, ma anche alla Lega Pro, si trovano dei talenti.
Sì, sì, sicuramente ci sono i talenti. È questo che dicevo, intendevo prima. Noi continuiamo a cercare talenti all'estero, di qua, ma non sapete perché si va all'estero, si cerca di fare sempre gli affari, no? Perché è molto più facile cercare all'estero a costo minore per poi rivenderlo a prezzi maggiori. È tutta una questione di business nel calcio, però ripeto, anche tu nelle senti che basta un episodio, no? Ti cerca una grande squadra e tu prendi coscienza dei tuoi mezzi e ti esprimi. Massimo è di loro, è uno di questi, ma è importante andare a cercarli e non per forza andare sempre per i nomi.
Michelangelo, non siamo fortunati, dobbiamo...
Sì, bisogna provare a trovare una posizione diversa, magari adesso il nostro giovane Tonelli lo richiamerà. Stavamo dicendo, appunto, caro Benve?
No, stavamo dicendo... però vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo.
Eccoci qua.
Michelangelo.
No, mi sono mosso.
Ci riproviamo. e aggiungo, visto che poi alla fine in questo, diciamo così, in questa connessione che c'è tra nazionale, giovani, categorie inferiori, non sarà certo giovanissimo, ma da un punto di vista di prestazione un eterno giovane. Vorrei chiederti le tue sensazioni per questo ritorno a Parma e, aggiungo io, per questa scelta anche romantica di scendere in Serie B da parte di Gianluigi Buffon.
Ma io ho apprezzato molto la scelta di Gigi, perché l'avevo sentito qualche tempo fa, lui ha voglia di continuare a giocare, di divertirsi, sente ancora quel fuoco dentro che gli permette di continuare ad allenarsi a queste da qua e di buttarsi per terra, come dico sempre io, il portiere, durante l'allenamento, per cui credo che sia una scelta perfetta per lui, perché credo che fosse è uno degli ultimi, se non proprio l'ultimo, dei romantici del calcio, nel senso che va bene il business, va bene i soldi e tutto, però il ritorno a Parma è stato, secondo me, straordinario. Ha fatto molto piacere per lui, perché aveva voglia di giocare, aveva avuto tante richieste, come mi ha detto, però lui dice per giocare, ma ha sempre detto per giocare deve sentire il fuoco dentro, e una squadra, una società che gli poteva dare era soltanto il Parma in questo momento.
E poi, tra l'altro, insomma, voglio dire, ha uno stimolo in più, perché lui ha lasciato il Parma in un momento anche, voglio dire, bello, importante, perché Parma era sicuramente una bella squadra in ascesa, ha fatto vedere cose eccezionali. Oggi il Parma deve ripartire dalla Serie B, per cui anche l'idea, no, di poter essere il grande vecchio tra virgolette, l'uomo d'esperienza, la favola del figliol prodigo che ritorna a Parma e riporta il Parma laddove deve rimanere, credo che anche questo sia per lui, no, un ulteriore sprone per andare a fare qualcosa di importante a un'età che insomma comincia a essere avanzata per un portiere, anche se lui sembra un ragazzino, ecco.
Sì, 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 ma lui ha sempre questa voglia e questa aria da ragazzino, da eterno ragazzino, e che forse è proprio questo il lato positivo, no? Il sentirsi ragazzino, di stare in mezzo ai ragazzi, ai giovani, ti mantiene giovani, e credo che Gigi sia proprio questo. E io spero e mi auguro che possa portare, non me ne voglio in altre squadre, che possa portare il Parma in Serie A, sarebbe veramente la chiusura del cerchio spettacolare per una carriera forse inimitabile.
Michelangelo, mi sposto un attimo sulla Juventus, chiedendoti, visto che insomma ormai le trattative con il Sassuolo e con Locatelli vanno avanti, se basta a tuo avviso un singolo innesto per così ritrovare quel centrocampo che la Juventus già da sempre abituato a far vedere, e che negli ultimi due anni è stato, se vogliamo, insomma, il vero anello debole, no, della squadra.
Io credo che tutte le squadre si debbano fondare prima di tutto sul centrocampo. Vabbè, certamente è importante la difesa, è importante tutta la squadra. Il centrocampo è la zona nevralgica del campo, per cui è importante avere un centrocampo forte e di qualità. La Juventus è sempre stata abituata ad avere un grande centrocampo, forse sì, come hai detto tu, nell'ultimo anno ha avuto qualche problemino di troppo. Certamente Locatelli è un calciatore di grande qualità, può portare freschezza, qualità a questo centrocampo della Juve. Certamente servirebbe, non so, sarebbe, adesso faccio un esempio, certo, sarebbe un giocatore come Jorginho, che sarebbe la ciliegina sulla torta, forse sistemerebbe un po' tutto, però Jorginho gioca nel Chelsea e non credo che lo vendano.
Tra l'altro, Michelangelo, anche
serve un tipo di giocatore del genere, dicevo.
Ecco, proprio su Jorginho, poi alla fine anche lì in molti si sono dovuti ricredere, perché anche questo ragazzo che adesso stiamo tutti ammirando, in molti sostengono qualora l'Italia dovesse vincere poi sarebbe magari uno anche dei candidati al pallone d'oro, però è dovuto ripartire dalla San Bonifacese nell'allora seconda divisione della Lega Pro, poi la Serie B col Verona, e poi alla fine la vera grande fiducia l'ha ricevuta da Maurizio Sarri.
Sì, 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 ma è sempre il discorso che facevamo prima. Ci sono dei ragazzi interessanti in tutte le categorie inferiori rispetto alla Serie A, solo che noi purtroppo guardiamo soltanto un certo tipo di situazione. Dobbiamo essere bravi a cercare anche di trovare questi ragazzi nelle categorie inferiori, ce ne sono tantissimi. E poi, sai, hai visto, basta un episodio, ti cerca il Verona, tu giochi in interregionale, ti cerca il Verona e dopo tu fai vedere quelle qualità che hai. Certamente ci vuole anche un po' di fortuna, però ripeto, basta cercare e si trova qualcosa di interessante, che poi purtroppo se non ti scatta, non scatta quella scintilla, poi il ragazzo si va a perdere. E quindi è importante avere dei buoni osservatori, ecco, quelli che una volta giravano per i campetti di periferia, di provincia. Adesso, ripeto, come ho detto prima, si cerca troppo all'estero e poi le conseguenze sono che le società di calcio fanno fatica a livello internazionale.
Michelangelo, rimango sulla Juve, perché non so se hai visto l'intervista che ha fatto qualche giorno fa Maurizio Sarri a Sport Italia, sì, che è stata un po' riportata da tutti quanti, e lui ha detto: il mio scudetto era dato per scontato all'esterno, ma devo dire anche all'interno, abbiamo vinto uno scudetto senza festeggiarlo, ognuno ha cenato per conto suo, probabilmente l'anno giusto sarebbe stato questo, un quarto posto, e poi ho visto che hanno festeggiato, probabilmente c'erano le condizioni ideali. Ecco, vorrei un tuo pensiero, cioè secondo te è una storia che non è mai decollata quella tra Sarri e la Juventus?
No, io non credo che sia una questione di Sarri, ma l'ha detto anche Vialli, sì, in un'intervista, cioè ha detto alla Juventus è normale vincere, cioè sembra normale vincere, che poi tu hai vinto uno scudetto, hai vinto una Coppa Italia, hai vinto qualcosa e il giorno dopo si pensa già a quello che devi vincere la prossima volta, e questa è la mentalità della Juve, per cui Sarri non ha detto niente di trascendentale, è questo. Noi abbiamo vinto la Coppa Campioni, siamo tornati in nottata da Roma e non abbiamo festeggiato perché il giorno dopo partiamo per niente, per cui anche lì abbiamo vinto la Coppa Campioni, non è che abbiamo festeggiato,
no,
e la Juve è questa, e la Juve ci siamo trovati al ritiro l'anno dopo e quando parlavamo tra di noi diciamo con chi giocheremo la finale l'anno prossimo, già si pensava alla finale dell'anno prossimo, che poi abbiamo fatto, persa col Borussia Dortmund, per cui questa è la mentalità della Juventus, lui non si deve meravigliare che è così, la Juve è così, alla Juve è così, certamente uno abituato dall'altra parte che fanno grandi feste, la Juve non so se purtroppo per fortuna si fa così, certamente si festeggia ma non in maniera esagerata, è la mentalità, credo.
E quindi visto che alla fine in un certo senso difficile andare a modificare la filosofia di un club, in un certo senso si può anche dire che poi sia stato lo stesso Sarri a non riuscire ad adattarsi.
Ci si può stare questo, sicuramente, nel senso che forse il discorso di Sarri era forse più a medio e lungo termine, perché non è che può arrivare un allenatore e nel giro di 6 mesi cambia la squadra totalmente, la fa diventare. Adesso noi abbiamo parlato della nazionale che non si allenano tutti i giorni, per carità, però ci sono voluti 2-3 anni, piano piano si arriva, ma se tu all'allenatore gli dai 6 mesi e in 6 mesi non vedi i risultati che tu pensavi di ottenere e lo mandi via, devi ricominciare sempre da capo, non è che arriva, vuoi dire, in una società non è che arriva Mago Zurli, con tutto il rispetto,
certo,
e nel giro di un mese la squadra cambia totalmente, ci vuole tempo, ci vuole il suo tempo, quindi credo che sia credo dovuto da ambo le parti, magari la mancata qualificazione nelle semifinali di Champions League, nei quarti finali di Champions League abbia dato il colpo di grazia nel far cambiare Sarri. Io sinceramente avrei aspettato ancora almeno un anno, avrei aspettato.
Un'ultima battuta per quanto mi riguarda sul futuro di Antonio Conte. Beh, insomma, è stato all'Inter, è stata alla Juventus, è stata in Nazionale, è stata al Chelsea. Ora dove potrebbe andare un domani? Cioè, dove lo potresti vedere? Su quale panchina potrebbe mai finire d'ora in poi? Cioè, la prima occasione che ci sarà, insomma.
Non lo so, magari alla panchina del Barcellona, non lo so. Adesso, insomma, sta girando le più grandi squadre europee. Insomma, credo che Antonio abbia le qualità per poter allenare qualsiasi tipo di società e anche, perché no, qualche nazionale, però sì, sono convinto che Antonio abbia tutte le qualità per poter allenare qualsiasi squadra. Adesso certamente adesso cercherà la pazienza di trovare una società giusta che gli permetta di esprimere tutto il suo potenziale e di mettere in condizione di poter primeggiare se all'estero nel proprio campionato e poi a livello europeo, per cui credo che Antonio, sì, ripeto, può allenare qualsiasi squadra.
Michelangelo, grazie, alla prossima.
Ciao Michelangelo, grazie ancora.
Ciao.